Psicoradio,
la radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Tra il 1934 e il 1944 la scienza psichiatrica in Germania si rese corresponsabile della sterilizzazione di 350.000 persone, dell'uccisione di 72.000 pazienti psichiatrici, oltre che della morte dei pazienti psichiatrici nei manicomi per infezioni, maltrattamenti, fame. È una strage sconosciuta, mai ricordata quando si parla dello sterminio degli ebrei. Com'è stato possibile che dei medici, invece di difendere i loro pazienti, collaborassero alla loro morte?
Oggi un libro cerca di indagare quel periodo. Si intitola I medici che uccisero i loro pazienti, gli psichiatri tedeschi ed il nazismo. Psicoradio ha intervistato l'autore, lo psichiatra Luigi Benevelli. La prima domanda è sul contesto storico che ha prodotto l'orrore di vite considerate non degne di essere vissute.
Finita la guerra in tutti i paesi, ci si interroga sul fatto che erano morti i giovani validi, mentre matti, disabili psichici e quant'altro erano rimasti dentro nei loro istituti, nei manicomi, costando tanto. Se, diciamo, quelli che erano rimasti negli istituti avessero fatto figli, la Germania, la razza sarebbe uscita degenerata. Questo è il ragionamento che veniva fatto.
Un primo passo verso lo sterminio è la legge che nel 1933 autorizza la sterilizzazione forzata delle persone ritenute portatrici di malattie ereditarie. Il risultato fu la sterilizzazione di oltre 400.000 tedeschi nei 12 anni del regime. Il passo successivo è l'eliminazione dei pazienti psichiatrici.
Io posso dire questo, che della corporazione dei medici, gli psichiatri furono quelli che aderirono in maggior numero da subito al partito nazista dal 1933, quelli diedero il contributo più alto. Le ricerche sull'eugenetica delle popolazioni e poi tutto il razzismo vide in prima fila il meglio degli istituti universitari tedeschi che negli anni poi, che quando cominciò la Shoah e il massacro, si litigavano i cadaveri e i corpi per gli esperimenti. Quindi c'era, diciamo, l'olocausto è un inno terrificante alla scienza.
Dunque, dottore, quindi i medici, questi medici che hanno ucciso i loro pazienti in Germania, chi erano?
Psichiatri, funzionari dello Stato, medici che facevano il loro mestiere e lavoravano nei manicomi o lavoravano nei servizi di igiene.
A dare inizio al processo di eutanasia fu un ordine scritto di Adolf Hitler, datato 1 settembre 1939. Il testo recitava: «Il Reichsleiterbauer e il dottor Brandt sono incaricati, sotto la propria responsabilità, di estendere le competenze di alcuni medici da loro nominati, autorizzandoli a concedere la morte per grazia ai malati considerati incurabili, secondo l'umano giudizio, previa valutazione critica del loro stato di malattia». Secondo Hitler, era giusto eliminare le vite prive di valore dei malati psichiatrici gravi.
L'eliminazione comincia il 1 settembre 39. Il 1 settembre 39 è l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Parte il programma Action T4, si chiama T4, che prevede la soppressione proprio di queste persone qui. Cartelle cliniche, selezione, e vengono organizzati 6 manicomi come centri di raccolta e di riferimento dove queste persone vengono avviate per essere soppresse. E qui vengono sperimentate tutte le modalità più efficienti per riuscire ad ammazzare la gente nel più breve tempo possibile, spendendo il meno possibile. Vengono messe a punto il meccanismo delle camere a gas. Questa operazione porta alla uccisione di 72.000 pazienti. Alla fine si scopre che il sistema più rapido, più razionale, quello che costa di meno, è quello lì, che verrà assunto dalle SS e poi nel 42, quando viene deciso la soluzione finale del problema ebraico, diciamo, lo Stato tedesco ha in mano il know-how, il sapere di come si fa ad ammazzare la gente spendendo il meno possibile, facendo sparire i cadaveri.
Nell'autunno del 1939, dalla sede di Berlino della T4 cominciarono a partire i questionari indirizzati agli istituti psichiatrici del Reich. I questionari erano molto generici per non allarmare nessun direttore. Ufficialmente si trattava di un censimento per conoscere le capacità lavorative dei malati. Ovviamente i direttori, che temevano di perdere buona manodopera, compilavano i questionari dichiarando inabili al lavoro anche coloro che invece venivano impiegati proficuamente. Senza saperlo, in questo modo migliaia di malati venivano condannati a morte.
Berlin, Berlin, du bist ein heißes Pflaster. Wer dich nicht kennt, verbrüht sich leicht den Fuß. Wo die Moral wohnt, wohnt auch gleich das Laster. Und der Verriss blüht neben süßen Schmus.
La procedura escogitata era stata pensata per mantenere il più stretto segreto. Ai parenti veniva inviata una lettera standard che annunciava la morte per una causa qualsiasi. Si avvertiva che per ragioni sanitarie il cadavere era stato cremato e si avvertiva che l'urna con le ceneri era a disposizione. Si precisava che i beni personali dovevano essere ritirati entro 14 giorni, ma l'invio delle lettere era calcolato in modo tale che quando la notizia giungeva alla famiglia i termini utili erano già trascorsi. Dai cadaveri venivano estratti i cervelli, che venivano sezionati o inviati a un istituto apposito dove un'equipe medica sviluppava i suoi studi sulla neuropatologia.
Berlin, Berlin, hier lebt der Mensch gefährlich und rutscht er aus, dann dreht sich keiner doch haut hin, dann ist der Beifall ehrlich. Berlin, Berlin, du bist mein Publikum.
Dottore, c'erano dei medici contrari o comunque che hanno resistito, diciamo, agli ordini impartiti?
Che si sappia, le opposizioni furono soprattutto da parte di autorità religiose, perché ci fu ma di medici non se ne conosce la traccia. E qui si oppose pubblicamente fu von Galen, che era il vescovo di Münster, che fece una predica nel 1940 denunciando la sparizione di queste persone, e il programma fu bloccato e sospeso, questo della soppressione dei pazienti psichiatrici.
Den Strand, wo die gelben Blumen blühen im grünen Land.
Al processo di Norimberga, il segretario di Stato Lammers ricordò che secondo Hitler era giusto porre fine all'inutile esistenza dei malati psichiatrici più gravi che non potevano lavorare. Questa soluzione avrebbe consentito di realizzare un risparmio di spesa per gli ospedali, per i medici, per il personale.
Dopo la guerra, la maggior parte degli psichiatri coinvolti nell'omicidio dei pazienti è rimasta libera e ha continuato a praticare la professione.
O wie wunderbar, nichts ist so wie's war, durch ein winziges Wort Heirat aus dem Erdgeschoss wird ein Märchenschloss, durch ein winziges Wort Heirat.
Se tutto questo dolore non allarga i nostri orizzonti e non ci rende più umani, liberandoci dalle piccolezze e dalle cose superflue di questa vita, è stato inutile.
Questo lo scriveva Etty Hillesum, scrittrice olandese morta nel 1943 a 31 anni in un campo di concentramento.
Und das Grau in Grau wird auf einmal blau, wie noch kein Blau jemals war.
L'intervista che abbiamo ascoltato è al dottor Luigi Benevelli, psichiatra, autore del libro I medici che uccisero i loro pazienti, il nazismo e la psichiatria.
Psicoradio.
La radio
della mente.
Legge 180.
Ci hanno provato 84 volte a cambiarla.
Oggi un nuovo progetto del Popolo della Libertà.
Chi ha paura della legge Basaglia?
Da oggi e in tutte le puntate Psicoradio ha deciso di tenere viva l'attenzione, di lanciare un vero e proprio allarme sul fatto che la proposta di legge di revisione della 180, la cosiddetta legge Basaglia, è iscritta nel calendario di discussione dei lavori della Commissione Affari Sociali della Camera. Siccome noi sappiamo con che velocità è possibile oggi, per il rapporto di forze che c'è nel governo, approvare una legge, e siccome non abbiamo visto nei media tanta attenzione su questo progetto di legge, cominciamo noi da oggi a parlarne. Lo faremo, abbiamo detto, in tutte le puntate, per oggi ci limitiamo a segnalare alcuni punti che preoccupano molto la redazione di Psicoradio.
Il TSO, ovvero trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale, dura 30 giorni. Le condizioni che hanno dato origine al TSO devono essere verificate per iscritto entro 7 giorni. Il TSO può essere interrotto quando il paziente non presenta più le suddette condizioni. Quando queste condizioni permangono, il TSO può essere rinnovato per altri 30 giorni e, se necessario, per ulteriori 30.
Mentre con la prima legge, la 180, il paziente viene più tutelato in quanto il TSO deve essere comunque richiesto e rinnovato ogni 7 giorni, perché il termine minimo è 7 giorni, nella legge Ciccioli il termine è molto lungo e quindi già si prevede che il paziente abbia comunque bisogno di una terapia di 30 giorni. È vero che può essere richiesto di rendere più breve il trattamento sanitario, però poi questo viene lasciato un po' al buon operato dei sanitari e questo può, nei casi peggiori, limitare un po' la libertà individuale del paziente.
Il progetto di legge prevede delle novità molto preoccupanti. È istituito infatti il trattamento sanitario prolungato senza consenso per pazienti che necessitano di cure obbligatorie per tempi prolungati. Il TSOP è effettuato in strutture diverse da quelle per i pazienti in fase acuta. Questo trattamento obbligatorio, prolungato, viene definito dalla legge un progetto terapeutico che servirebbe ad avviare i pazienti a un percorso terapeutico riabilitativo. Il TSOP, trattamento sanitario obbligatorio prolungato, ha una durata di 6 mesi e può essere interrotto, ma anche ripetuto.
Il ricoveri troppo lunghi al fine terapeutico non sono poi utili, in quanto ricovere sempre comunque un'esperienza regressiva che si fa. Il paziente, quando sta meglio, esce dal TSO perché è di nuovo collaborante e quindi spesso accetta un ricovero che diventa da coatto a volontario.
Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio, la radio della mente.